Ce l'abbiamo però, allora accogliamo Matteo Spaziante di Calcio e Finanza. Ciao, eccoci, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
C'è anche Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, e c'è Alessandro Sticozzi ovviamente in studio. Ivan, allora sul progetto De Laurentiis, perché propone questo progetto alternativo, in sintesi le prime sei squadre dei top campionati
più due rappresentanti da ogni campionato in gare secche, eliminazione diretta stile vecchia Coppa dei Campioni con sorteggio integrale.
Che dici?
Del buon cinema, insomma, come
perché ogni volta che benissimo, parliamo di Laurentiis c'è sempre la parola. No, scherzo, no, io vabbè, concordo, no, tra l'altro, però.
No, vabbè, ma può essere un'idea. Il Napoli politicamente non è proprio centrale in questo momento, sullo scenario forse neanche italiano, però sicuramente non europeo. A livello politico non entro nel campo sportivo, anzi, Napoli Mario vince la Champions quest'anno, però a livello politico non è un club ovviamente al centro delle decisioni nello stato attuale. Perlomeno può essere una proposta interessante, è una proposta che si può valutare, insomma, c'è una risposta, un tentativo di risposta alla Superlega. Un problema c'è, perché poi della Superlega abbiamo ironizzato anche un po' tutti, l'abbiamo criticata, è stata pensata male all'origine, ora la stanno portando avanti in maniera forse un po' più convincente anche a livello comunicativo, però al netto di tutte le, diciamo, le difficoltà incontrate nel suo percorso, è chiaro che nasce da un'esigenza reale, quindi qualcosa prima o poi andrà fatto, perché insomma i campionati nazionali, soprattutto quello italiano, ma là secondo me è un problema anche di qualità del campionato, stanno perdendo appeal col passare del tempo.
Matteo, veniamo da te per analizzare appunto questo discorso legato appunto alle alternative, diciamo, alla Superlega. Da una parte stavamo parlando dell'ECA con la UEFA, la FIFA, per la vendita dei diritti TV, che possa includere magari anche diciamo delle risorse economiche per i club che non partecipano alle coppe. Dall'altra, De Laurentiis si fa promotore di questa, fa una proposta, diciamo, che abbiamo descritto per quanto riguarda proprio la competizione alternativa, insomma, alla Superlega. Ecco, per capire un po' le dinamiche che si stanno muovendo, le fila del discorso, perché poi a livello economico si cercano sempre nuove risorse. Vedi poi, per dire, poi magari ne parleremo, a livello italiano De Siervo che parla di questa, di questo tour, di questa strada, di questa road, no, per vendere poi diritti televisivi internazionali della Serie A.
No, allora diciamo che partiamo da un presupposto. Mi sembra che ormai tutti siano d'accordo nel dire che l'attuale sistema non funziona. E quando dico tutti, intendo anche la stessa UEFA. Non a caso dal 2024 ci sarà la nuova Champions League. E la FIFA ha creato il nuovo mondiale per club quadriennale con 36 squadre. Tutti stanno riconoscendo che c'è un problema. Ognuno sta cercando di affrontarlo in maniera diversa, appunto UEFA comunque modifica la Champions League, però c'è questa necessità, è riconosciuta anche dalle stesse leghe, anche la stessa Premier League. Ieri, negli ultimi due giorni, c'è stato un evento organizzato dal Financial Times in cui hanno parlato diversi dei top, dei presidenti, dei massimi dirigenti delle leghe, dalla Premier League, dalla Liga, lo stesso Casin della Lega Serie A, e tutti erano d'accordo nel dire la Superlega è stato un errore per come è stata concesso, ma non va sottovalutata per come è stata creata, lanciata la prima volta, ma non va sottovalutato il messaggio di fondo che c'è, ovvero se che c'è un problema a livello globale del calcio. Quindi ci sono diverse strade che tutti stanno cercando di fare, tutto quasi ruoterà sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché a quel punto si capirà se i progetti vari per il nuovo calcio dovranno passare tutti dal via libera dell'UEFA, o se invece di fatto sarà una sorta di liberalizzazione in modo tale che tutti possano creare, diciamo, la propria competizione e poi ognuno sceglie in quale giocare di fatto.
C'è qualcuna di queste proposte, di queste linee che stanno prendendo, da una parte l'ECA per i diritti, diciamo, delle coppe, o dall'altra le singole leghe, qualcosa che ti convince? Perché poi in tutto questo, allargando un po' il discorso, mi pare che ci sia anche l'Arabia Saudita che spinge per colonizzare un po', no, il calcio, anche, ma anche in Italia, anche a livello di stadi, si parla poi della Supercoppa, ma non solo, anche i prossimi mondiali, situazioni che poi fanno il paio con il potere, diciamo, anche, no, di chi poi dirige, no, anche la FIFA, per esempio, perché chiaramente sono anche dei bacini di voti importanti, no, i paesi arabi così come quelli africani.
No, io credo che la direzione più o meno che si sta prendendo è quella della nuova proposta di fatto della Superlega, una sorta di campionato europeo. Una sorta di campionato europeo visto dal punto proprio dell'Unione Europea. Di fatto, per quale motivo? Per andare a contrastare lo strapotere della Premier League. È un tema su cui appunto si sta riflettendo. Anche ieri Casini parlava ad esempio di una prospettiva di una sorta di alleanza tra le altre leghe che non sono la Premier League, quindi la Liga Spagnola, la Bundesliga Tedesca.
Quindi un calcio anti-Brexit.
Anti-britannico.
Sì, sostanzialmente sì, anche perché oggettivamente, al netto poi dei risultati sportivi, che c'è sempre in campo una quota di imprevedibilità ovviamente, e anche questo è il bello del calcio ovviamente, ma alla fine lo strapotere economico della Premier League lo vediamo tutti, sotto gli occhi di tutti. Il Chelsea che spende 300 milioni
solo per gennaio,
considerando che ha speso più di tutte le altre leghe mondiali messe insieme, solo il Chelsea. Immaginate,
ha speso 10 volte di tutte le squadre di Serie A a gennaio messe insieme, solo il Chelsea, 10 volte.
E non è, una eccezione. Abbiamo visto anche al mercato di gennaio, anche i club in lotta per la retrocessione in Inghilterra vengono a prendere o provano ad acquistare i migliori giocatori di alto livello in Italia. Il caso di Zaniolo mi sembrava abbastanza emblematico, al netto di tutte le discussioni che si può fare. Il Bournemouth, terzo ultimo in lotta per la retrocessione, aveva 30 milioni da spendere sul mercato di gennaio, voleva prendere Zaniolo, poi ha preso Traoré, però comunque aveva quei soldi da spendere. Sono club italiani che non ce li hanno né al mercato di gennaio né al mercato di estivo, quindi è abbastanza evidente che ci sia questo strapotere economico, e che alla lunga soprattutto poi anche da questo punto di vista è interessante le parole dell'agente Raffaella Pimenta, che diceva sempre di più i giocatori chiedono di andare a giocare in Premier League.
Ma ti credo.
È diverso, è un paradigma diverso rispetto al recente passato, in cui c'erano i giocatori che chiedevano: io voglio andare a giocare nel Real Madrid, io voglio andare a giocare nella Juventus. Adesso dicono: voglio andare in Premier League a qualsiasi club. Quindi questo fattore è evidente sotto gli occhi di tutti e rischia di creare una tendenza, una disparità ancora più evidente nei prossimi anni. La Premier League si può permettere di acquistare tutti i migliori giocatori, poi magari qualche caso sporadico, il Paris Saint Germain, lo stesso Real Madrid, comunque mantengono il loro appeal economico sportivo, però il top del top in Premier League, i migliori allenatori sono lì, e quindi a lungo questa tendenza andrà a creare una lega dominante, una super lega, tant'è che più di qualcuno dice già che la Premier League, cioè la Super Lega, scusatemi, esiste già ed è la Premier League, e quindi c'è la necessità delle altre leghe di trovare un modo per combattere, partendo dal presupposto che economicamente non si può fare. L'alleanza, la creazione di un campionato europeo, poi le modalità andranno viste ovviamente, potrebbe essere la strada più battuta, ecco, questa sicuramente potrebbe essere un'indicazione per il calcio dei prossimi anni.
A Ivan e poi a Matteo volevo chiedere, ma è un campionato quindi dell'Unione Europea, è anche una reazione alle proprietà straniere non statunitensi che continuano a spadroneggiare nei vari campionati? Abbiamo visto come per le questioni evidentissime dell'invasione russa in Ucraina sia stato costretto alla vendita Abramovic del Chelsea, come siano inquisiti i proprietari del Manchester City che sono riferiti a fondi medio orientali. C'è anche questa volontà all'interno di un mondo che sempre più si sta spaccando tra Occidente e Oriente, anche sotto il profilo di una guerra che purtroppo sembra avvicinarsi sempre di più.
No, sicuramente c'è questa. Ah, scusa, Ivan era per te, scusami.
Ivan, e poi Matteo.
Vai, Ivan. Ubi Maior, minor. Certo. No, beh, se volete
partire. Vai, Ivan.
Secondo me è relativo questo aspetto, nel senso che poi comunque le proprietà che andrebbero ad essere coinvolte non sarebbero per forza di cose europee. Lo stesso Paris Saint Germain chiaramente è un club di stadio, uno stato non europeo, quindi secondo me questo aspetto credo sia un po' marginale nella discussione su un campionato europeo, anche perché è un dato di fatto che in Europa ci siano in questo momento meno soldi che altrove, soprattutto da spendere sul calcio, e si guardi ad altri mercati. Il fatto che la Serie A poi con prospettive più o meno ottimistiche guardi all'area MENA, all'area del Medio Oriente, e proprio deriva dal fatto che, ma ce lo disse qualche tempo fa, in questo momento c'è una forte voglia di spendere in quei territori lì, dobbiamo cercare di raccogliere questo interesse più o meno relativo, ripeto, poi anche negli Stati Uniti, in Italia, perché in altri paesi gli Stati Uniti stanno investendo meno, c'è un discreto interesse. Secondo me l'aspetto proprietà straniere, proprietà europee è un po' marginale in un discorso, in un ragionamento sul campionato europeo.
Matteo?
No, secondo me più che tra proprietà straniere e proprietà europee, la distinzione che anche in questo caso si sta facendo sempre più evidente è che c'è la direzione quasi univoca dei più ricchi che vanno a investire sempre in Premier League, mentre invece dalle altre parti, nelle altre leghe, l'acquistare un club è visto più come un'operazione da cui poterci guadagnare, la tipica operazione da fondo di private equity che compra un club, magari mettiamo il caso anche del Milan, come è stato il Milan, sostanzialmente l'obiettivo poi è rivenderlo a una cifra più alta. Non a caso il Qatar va a comprare il Manchester United, l'altra offerta di Ratcliffe, che è uno degli uomini più ricchi non solo in Inghilterra, del mondo, e tutti i super miliardari vanno ad acquistare, se possono, il club in Premier League. Dalle altre parti invece si ragiona in maniera diversa, l'obiettivo è quello di fare business sul calcio più che acquistare un club potendo spendere soldi a destra e a manca. Quindi questo è un po' quello che si sta creando nel calcio in questo momento, questa è la direzione che sta prendendo, e sicuramente questo è un altro fattore che incide sulle decisioni di quello che devono essere il futuro. Se tutti i ricchi, cioè se non solo i club sono ricchi ma vengono anche acquistati dai più ricchi del mondo, è ovviamente un altro problema. Immaginiamoci il caso del Manchester United, che viene acquistato da una proprietà catariota che ha possibilità sostanzialmente limitate, ma che parte da una prospettiva del Manchester United che, nonostante la difficoltà in campo degli ultimi anni, è sempre stata tra le top 3, 4, 5 squadre per ricavi. Quindi capite che questa situazione è una situazione che riguarda più o meno tutta la Premier League, incide anche sul resto.
Assolutamente. Velocissimamente invece, Matteo, scusami, ma una curiosità su come si sta muovendo l'Italia, cioè ci sono state le dichiarazioni di De Siervo che ha annunciato questa strada, questo percorso per la vendita dei diritti internazionali. Che linea seguirà la Lega di Serie A?
Allora, il tema è che è una tendenza che in questo caso stanno guardando un po' tutti, nel senso che nei singoli paesi la quota di diritti TV è sostanzialmente ormai si è appiattita. È difficile che le leghe possano incassare molto di più di quello che già incassano. Vale in Italia, dove probabilmente Sky Dazn non offriranno cifre molto maggiori rispetto all'ultima asta, ma vale in Francia, vale in Spagna, vale nella stessa Premier League, che il contratto attuale è stato rinnovato alle stesse cifre del triennio precedente. Quindi sostanzialmente nei singoli paesi a livello nazionale le quote dei ricavi dei diritti TV sono stabili e difficilmente si alzeranno. Per cui cosa è successo? Che tutte le leghe adesso stanno guardando a livello internazionale, perché poi è lì la vera differenza. Tant'è che la Premier League addirittura guadagna
certo,
internazionale, sì, che sì, non sì, nazionale. Quindi sostanzialmente è quella la quota, è quello il posto dove andare a cercare di guadagnare più soldi. Anche perché poi si rivela anche un modo, come dire, c'è anche una duplice funzione: non solo incassare più soldi nel breve periodo, ma guardare in prospettiva e dire, se facciamo vedere un bel prodotto in Medio Oriente, per dire, è anche più probabile che i grandi imprenditori del Medio Oriente magari vengano a investire in Italia. Quindi c'è anche questo secondo aspetto.
Chiarissimo. Ovviamente
sarà difficile perché l'Italia parte da una situazione un po' complessa, però quello è l'obiettivo.
Benissimo, benissimo. Grazie Matteo, grazie Ivan e buon lavoro, a presto, grazie mille.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Arrivederci.
Grazie Ivan Cardia, Tutto Mercato Web e Matteo Spaziante, Calcio e Finanza. Linea che va alla regia, restate con noi.